State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E gol sono quelli dell'Inter che appunto ha concluso il turno riportandosi in testa alla classifica. Parleremo quindi di calcio tra pochissimo, in una giornata di campionato nella quale Milan e Juventus pareggiano, Napoli perde in casa favorendo così Atalanta e Inter che appunto sta vincendo contro il Cagliari. Poi questo è il 17° turno della Serie A, anche naturalmente motori. Poco fa Max Verstappen si è laureato campione del mondo di Formula 1 vincendo l'ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, una vittoria con il brivido. E allora per parlare di tutto ciò diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Carlo, un saluto, un buon lunedì a tutti coloro che sono all'ascolto.
L'Inter era chiamata ad una risposta in casa contro il Cagliari. Risposta c'è stata, di nuovo in testa alla classifica, tante reti, una vittoria convincente.
Sì, l'Inter che dunque corona il suo inseguimento alla vetta scavalcando il Milan grazie a questa che è giunta pochi minuti fa e che è la quinta vittoria consecutiva, 4-0 contro il Cagliari. Quel che ancora conta di più, se vogliamo, per l'Inter è che la porta di Handanovic è inviolata da più di 4 partite. L'Inter non subisce gol proprio dalla sfida contro il Napoli del 22 novembre, poi contro Venezia, Spezia, Roma, adesso Cagliari. Sono arrivati 4 successi senza gol al passivo. I prossimi impegni con Salernitana e Torino serviranno per consolidare il primo posto e assicurarsi lo scudetto di inverno. Questa partita contro il Cagliari si è conclusa da pochissimo, ma possiamo farvi ascoltare i momenti salienti, cioè il gol col quale Lautaro ha aperto le marcature nel primo tempo, lo stesso argentino ha fallito un calcio di rigore sempre nella prima frazione, poi Alexis Sanchez, Çalhanoğlu e ancora Lautaro Martinez sono stati gli autori delle 3 reti nella ripresa. Allora ascoltiamo i momenti salienti di questo Inter-Cagliari dalla telecronaca di DAZN firmata Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.
Calcio d'angolo per l'Inter dall'altra parte. Va Çalhanoğlu, colpo di testa 1-0 con Lautaro che colpisce ancora per la quinta volta in Serie A il Cagliari. L'anticipo sul primo palo, la battuta di Çalhanoğlu e arriva l'11° gol di testa dell'Inter che da questo punto di vista è veramente straordinaria. È pronto Lautaro sul dischetto, 43-40. Va col destro e sbaglia, poi c'è Çalhanoğlu, pallone alto, si è divorato il rigore Lautaro, ma super intervento di Cragno va detto. Per l'Inter si fa vedere subito Lautaro, anche Barella, alla fine il prescelto è proprio il centrocampista che mette dentro questo pallone. Sanchez per il 2-0 Inter, l'assist di Barella, la scelta di tempo di Sanchez che fa 2-0.
Gran gol, questa grande giocata di Barella ha sorpreso tutti i difensori del Cagliari che erano fermi, statici. L'unico che ci ha creduto è stato Sanchez che con una coordinazione perfetta è riuscita a chiuderla di collo pieno. Grande giocata di Barella, ma grande disattenzione da parte dei difensori del Cagliari.
La delusione di Godin, l'esultanza la sentiamo del San Siro nell'azzurro per Sanchez. Ancora Sanchez, Çalhanoğlu, si coordina, si accentra, insiste Çalhanoğlu, 3-0 Inter, gol bellissimo di Çalhanoğlu che ha spaccato la porta. Metà ripresa, partita che a questo punto sembra veramente in cassaforte per l'Inter, sensazione di forza importante anche in questa occasione. Barella verso Lautaro, 4-0, altro assist di Barella, altro gol di Lautaro.
E allora avete ascoltato i gol di questa Inter Cagliari 4-0, rileggo velocemente i risultati. Sassuolo batte Lazio 2-1, Napoli che perde in casa contro l'Empoli per 1-0, vittoria in trasferta per l'Atalanta sul campo del Verona per 2-1, poi Torino-Bologna 2-1, Udinese-Milan 1-1, Venezia-Juventus 1-1, Fiorentina-Salernitana 4-0, nel derby di Genoa Sampdoria batte Genoa 3-1, Cagliari-Torino 1-1, Empoli-Udinese 3-1. Diamo un'occhiata alla casella, un piccolo errore visto che gli ultimi due erano già di 4 giorni fa, infatti questa Torino che gioca 2 partite una dopo l'altra.
C'è la Roma che poi gioca domani contro lo Spezia a conclusione di questo 17° turno, la cui classifica dice...
La classifica dice Inter in testa con 40 punti, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma e Lazio 25. Bologna 24, Verona 23 insieme al Sassuolo, 22 punti per il Torino, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa e Cagliari 10, chiude la Salernitana con 8 punti. Allora andiamo avanti Dario con le altre 2 partite che ci interessano per questa prima parte dello sport, cioè Milan e Juventus, entrambe conclusesi con un pareggio 1-1.
Entrambe si sono disputate nel sabato italiano, dunque a conclusione di una settimana piuttosto negativa, il Milan che era uscito dalle coppe europee, eliminato da Liverpool, dalla Champions e non rientrato neanche nei ripescaggi dell'Europa League, si è salvato oltre il 90° con una mezza rovesciata di Ibrahimovic alla Dacia Arena contro l'Udinese, finita 1-1 dopo che il Milan aveva incassato il gol dello svantaggio firmato da Beto e aveva rischiato anche di capitolare per il Milan. 8 punti nelle ultime 6 partite, vittorie tra l'altro soltanto contro le ultime della classe che sono proprio Salernitana e Genoa, e pareggi con Inter-Udinese e KO con Sassuolo e Fiorentina. Insomma, un momento negativo, primo tempo piuttosto negativo, alla fine era stizzito ai microfoni di DAZN l'allenatore rossonero Stefano Pioli, che in tutto ciò si è anche presentato raffreddato, ascoltiamolo.
Io sto bene anche se i miei giocatori non mi hanno aiutato nel primo tempo e ho fatto 3 cambi perché volevano la gestione della palla più pulita, più veloce, e poi abbiamo provato a allargare un po' gli esterni mettendo Salemakers più alto a sinistra e Junior Messias a destra, quindi cercando di cambiare un attimino, tenendo i terzini un po' più bassi per cercare un po' di più l'uno contro uno in fascia. L'obiettivo era quello. Ci siamo riusciti in alcune situazioni, poi è chiaro che alla fine poi invece abbiamo ricercato tanto Zlatan perché era solamente con le seconde palle, con una spizzata, con una giocata che potevamo trovare il pareggio, e per fortuna ci siamo arrivati.
Insomma, pareggio che lì per lì teneva il Milan in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter e 3 sul Napoli. Poi, come abbiamo sentito nella domenica italiana, l'Inter ha operato il sorpasso, il Napoli invece ha perso in casa contro l'Empoli. Chi invece ha perso ulteriore terreno è stata la Juventus, che a differenza del Milan era passata in vantaggio a Venezia con gol di Alvaro Morata su assist di Pellegrini, poi Juventus che si è fatta raggiungere al 10° della ripresa dal sinistro, dal limite dell'area di Aramu. Per la Juventus, pareggio di Venezia che insomma è soltanto l'ennesimo passo falso di questa stagione estremamente negativa in campionato. La Coppa è un altro discorso, la Juventus prima nel girone e dunque in attesa di conoscere l'avversario negli ottavi di Champions, però va detto che con 28 punti dopo 17 giornate, questo è il peggior inizio di campionato della Juventus dalla stagione 98-99, quella che è cominciata con Lippi in panchina e poi proseguita con la sostituzione con Carlo Ancelotti. Da allora, persino negli anni di Ferrara e di Del Neri, la Juventus era andata meglio, però soprattutto è impietoso il confronto con il recente passato, perché la tanto bistrattata Juventus di Andrea Pirlo, che comunque ha concluso la stagione con 2 titoli in bacheca, aveva 8 punti in più, quella guidata da Maurizio Sarri 2 anni fa aveva addirittura 14 punti in più della Juventus di Allegri, e intanto in casa bianconera piove sul bagnato perché Dybala ha giocato appena 12 minuti e poi è uscito per infortunio, ha chiesto il cambio per un affaticamento muscolare, ha riportato un infortunio alla coscia destra che rischia di tenerlo fuori un altro mese, tra l'altro per la gioia è il terzo stop di questa stagione proprio nel reparto nel quale la squadra di Allegri ha già pagato la partenza di Cristiano Ronaldo. Insomma, ascoltiamolo l'allenatore bianconero al termine della partita pareggiata al Penso di Venezia.
Ragazzi, ha fatto un bel primo tempo, abbiamo creato, abbiamo tirato in porta, Abbiamo avuto il blackout di 10 minuti in quarto d'ora fino al momento del gol del Venezia, ma c'era già successo a Salerno, la stessa roba. E a Salerno eravamo stati fortunati che avevano preso il palo e stasera hanno fatto gol. Una cosa su cui bisogna migliorare, perché comunque in quel momento lì avevamo iniziato male, poi c'era l'avversario che aveva alzato un pochino la pressione, non riuscivamo più a giocare con la palla a terra, bastava avere la pazienza di giocare due o tre palle sopra sulle punte ed accorciare e far passare quel momento. Invece non siamo stati bravi così da portare a casa una vittoria che era molto importante.
Sarebbe bastato e invece, queste le parole di Massimiliano Allegri che ci portano alla pausa. Noi ritorniamo tra pochissimo per continuare ad ascoltare come sono andate le partite di Serie A. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Dario Castaldo, ancora per una decina di minuti per continuare a passare in rassegna le partite di Serie A. Insomma, Dario, l'Atalanta non può più nascondersi, è adesso a meno 3 dalla vetta, c'è anche lei per lo scudetto, mentre il Napoli inciampa in casa.
Sì, Napoli che viene davvero da un periodo negativo, l'abbiamo detto, delle tante assenze, tanti infortuni, ma dati alla mano la formazione di Spalletti ha ottenuto appena 5 punti nelle ultime 6 partite con 2 KO interni nel giro di una settimana, prima con l'Atalanta e poi con l'Empoli, un punto nelle ultime 3 giornate di campionato e nelle ultime 6, a parte il successo per 4-0 sulla Lazio in questo sfortunatissimo periodo, sono arrivati soltanto delusioni, l'ultima in casa contro l'Empoli, anche in questo caso se vogliamo una sconfitta dettata in parte dalla sfortuna, perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Anghissà ha respinto di testa, il pallone ha colpito proprio la nuca di Cutrone e da lì è finito alle spalle di Ospina. Napoli sfortunato anche per il pallo colpito nel finale da Petagna. Alla fine comunque Luciano Spalletti non ha accampato scuse e ha anzi detto ai microfoni di DAZN che la prossima partita che vedrà il Napoli opposto al Milan rappresenta per la sua squadra comunque un'opportunità. Ascoltiamolo.
No, per noi è una grande opportunità perché può rimettere a posto molte cose dopo questa sconfitta qui e poi finalmente abbiamo una settimana tutta a disposizione per fare allenamento, per mettere roba dentro il motore dei calciatori.
Luciano Spalletti al termine della sconfitta del suo Napoli in casa contro l'Empoli. Empoli che quest'anno è già andato a vincere a Torino contro la Juventus. Allora ascoltiamo l'allenatore dei toscani neopromossi Aurelio Andreazzoli dire che sostanzialmente la sua squadra è la dimostrazione vivente che si può fare.
Ma mi sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente alla società, venire a Napoli per non cercare di ottenere il massimo risultato. È un obbligo che abbiamo verso la nostra professione, verso quello che facciamo tutta la settimana, verso il sacrificio dei ragazzi, e quindi vai e cerchi di fare il massimo, cioè di vincere la gara dappertutto, e poi dopo se non ce la fai ti accontenterai di non perdere magari, e se perdi non meritando farei un applauso agli avversari, ma se perdi meritando avrei fatto un'esperienza, e questo è il motivo che abbiamo tenuto chiaro fin dall'inizio. I ragazzi ci credono, si vede che ci credono, hanno capito che veramente quello che si diceva, cioè che si può fare, che è una realtà, che non è che io gli vado a raccontare delle storie. E quindi dopo succede che fai le gare che hai fatto oggi, che hai fatto insomma ultimamente, no?
Andreazzoli che cita Frankenstein Junior, si può fare veramente, visto che l'Empoli ha 26 punti, meno 2 dalla Juventus e meno 2 dalla zona Coppe. Dario, invece l'Atalanta?
L'Atalanta è la squadra più in forma del campionato, ha ottenuto al Bentegodi contro il Verona la 6ª vittoria consecutiva. Tra l'altro il Verona era passato in vantaggio con Giovanni Simeone dopo 22 minuti, pareggio del russo Miranchuk al 37esimo, prima che Kop Miners, un po' fortunato perché il suo tiro da fuori area è stato deviato alle spalle del portiere del Verona da Tamese, che tra l'altro è un ex giocatore dell'Atalanta. Quindi comunque per l'Atalanta è arrivata la 6ª vittoria consecutiva, di queste 4 di fila sono arrivate in trasferta contro Cagliari, Juve, Napoli e appunto Verona. In mezzo ci sono stati anche i successi su Venezia e Spezia in casa. Comunque in campionato la formazione bergamasca è imbattuta dal 4 ottobre, da allora ha ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi, e in questo lasso di tempo, sempre numeri alla mano, ha recuperato 10 punti al Milan e 13 al Napoli. Ascoltiamo la soddisfazione di Giampiero Gasperini, in particolare per il successo su un campo complicato come il Bentegodi.
Questa è stata una partita che ha dato una grande soddisfazione vincerla, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte, molto bella, e ribaltare questa partita è un segno di grande forza, di grande volontà. I ragazzi sono stati straordinari, hanno vinto anche con merito, per quanto la partita è stata anche equilibrata, però vincere qui sarà dura veramente per tutti.
E allora noi passiamo a parlare della Fiorentina. Fiorentina che si sta avvicinando alle zone alte della classifica. Questo era l'altro anticipo del sabato, ha surclassato la Salernitana. Lazio invece che subisce una battuta d'arresto contro il Sassuolo. Iniziamo dalla Fiorentina.
Sì, Fiorentina che ha battuto la Salernitana per 4-0. Bene i campani nella prima mezz'ora, poi un tiraccio di Bonaventura al 31esimo ha sbloccato il punteggio per la squadra di Italiano, che poi nella ripresa ha trovato una doppietta di Dusan Vlahovic, bellissimo il secondo dei due gol dell'attaccante serbo capocannoniere della Serie A, prima che il marocchino Malè nel finale arrotondasse ulteriormente il punteggio in favore della Viola, il cui allenatore Vincenzo Italiano si è così espresso al termine della partita.
Non eravamo partiti come al solito, soprattutto in casa, però c'è anche l'avversario che si gioca tantissimo. Per la prima mezz'ora la Salernitana ha chiuso tutti i varchi, è ripartita bene 2-3 volte, abbiamo anche rischiato, però riusciamo a far bene, a far gol, a vincere le partite, e siamo contenti perché adesso altre due partite più quella di Coppa Italia per concludere l'anno, e dobbiamo continuare su questa strada.
Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che in questo momento è quinta in classifica, ha staccato la Juventus, mentre dall'altra parte Fiorentina ha guadagnato anche punti sulla Lazio, perché i biancocelesti continuano in questo andamento molto altalenante nella loro stagione, mentre il Sassuolo si conferma forte con le forti e meno forte con le piccole. Il Sassuolo in rimonta ha battuto 2-1 i biancocelesti. Lazio che era passata in vantaggio dopo 6 minuti con l'ex veronese Zaccagni, poi nella ripresa Berardi con un sinistro da fuori per il gol del pareggio. Nel giro di 5 minuti è arrivato il gol del sorpasso firmato da Raspadori. Dunque ascoltiamo Alessio Dionisi, allenatore degli emiliani.
Credo che il risultato sia giusto, onestamente. Sappiamo che avevamo davanti una squadra forte, però in questo momento dovevamo giocarci a viso aperto e così abbiamo fatto. Poi il risultato è una conseguenza della prestazione e dell'atteggiamento, perché altre volte, ce lo ricordiamo bene, in un'altra partita traversa è dentro, oggi traversa fuori. Ma non credo nella fortuna e nella sfortuna, credo nella conseguenza di quello che si vuole. Oggi onestamente tra le due squadre credo che chi volesse più vincere siamo stati noi e l'abbiamo meritato.
Dionisi si faceva riferimento a una punizione battuta a tempo praticamente scaduto dal centrocampista della Lazio Basic, una bomba che ha colpito la parte bassa della traversa invece di entrare alle spalle di Consigli, ha ribalzato sulla riga ed è uscito, quindi nella circostanza fortunato il Sassuolo, che però, come ha ribadito il suo allenatore, ha meritato i 3 punti contro la Lazio.
In conclusione, Dario, cosa è successo nelle altre gare e cosa possiamo poi aspettarci oggi dal match dell'Olimpico fra Roma e Spezia?
Allora, intanto risale il Torino che ha battuto il Bologna per 2-1, reti del paraguayano Sanabria nel primo tempo, stranissima autorete di Sumau Roma, anche con la colpevolezza del portiere Skorupski del Bologna, Skorupski per il 2-0 del Toro a metà ripresa, prima che su un calcio di rigore piuttosto dubbio il Bologna accorciasse le distanze nel finale. Insomma, risultato che sta anche un po' stretto alla squadra di Juric, che avrebbe meritato una vittoria più larga. Allora ascoltiamolo, l'allenatore del Toro.
La partita è stata stradominata, dove il risultato è un po' bugiardo per tutto quello che abbiamo visto e quante occasioni abbiamo creato, e penso che oggi i ragazzi hanno fatto il primo passo verso una crescita, no? Cioè di completarsi bene, no? E oggi lo hanno fatto alla grande.
sarà Ivan Juric, allenatore del Torino. Ultima battuta sul derby della Lanterna, che è andato alla Samp anche grazie ad un gol e mezzo di Gabbiadini, anche se poi il secondo è stato decretato autorete di un giocatore del Genoa, ma insomma Gabbiadini si è voluto prendere anche il secondo.
Io me lo sento mio, perché comunque se non l'avessi toccata andava a fil di palo, secondo me il portiere non ci arrivava, quindi me lo sento mio, sono contento di averli fatti entrambi, ma soprattutto di aver portato a casa la vittoria.
Vittoria importante per la Samp nel derby contro il Genoa grazie al gol e mezzo di Manolo Gabbiadini.
E poi appunto si conclude con Roma-Spezia. Noi adesso siamo arrivati alle ultime battute della prima ora. Vi ricordo che il programma in italiano ritorna tra pochissimo. Parliamo di Formula 1 con il grande successo di Max Verstappen. Linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio e noi ci risentiamo tra poco. E ancora di nuovo in diretta dagli studi di Melbourne di Radio SBS con voi Carlo Reglia quando sono le 9:46 di questo lunedì 13 dicembre, al cui presente si è unito in questo istante Dario Castaldo per continuare a parlare di sport. Ciao Dario, ancora
di
una
nuovo
volta.
Buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti.
Allora, l'abbiamo anticipato prima con trepidazione, insomma, Max Verstappen diventa il primo olandese a insignirsi del titolo di campione del mondo di Formula 1 in una gara che ha fatto vedere veramente di tutto. Doveva essere in scioltezza Hamilton, poi la safety car, poi il sorpasso al l'ultimo e poi il trionfo di Verstappen.
Allora, conclusione di un campionato del mondo di Formula 1 molto intenso, se non altro per una volta equilibrato, visto che Hamilton ha vinto 6 degli ultimi 7 mondiali di Formula 1, anche spesso a mani basse, e la conclusione di questo campionato del mondo di Formula 1 è stata in linea con tutta la stagione, molto intensa, con qualche coda polemica che poi tra l'altro proseguirà in tribunale perché non è finita qui. Ma insomma, andiamo con ordine: Verstappen e Hamilton arrivavano all'ultima prova del mondiale di Formula 1 sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, esattamente a pari punti. Il 24enne olandese si è aggiudicato l'ultimo campionato della stagione, però la gara è stata stracolma di sorprese. Intanto ricordiamo, come detto, 369 punti e mezzo a testa. Verstappen era stato più veloce nelle prove, ma aveva optato per una strategia rischiosa utilizzando degli pneumatici destinati a consumarsi più in fretta rispetto a quelli di Hamilton. Hamilton infatti è partito meglio, ha preso subito il controllo della gara, ha ingaggiato un duello con il compagno di scuderia di Verstappen, Perez, che ha cercato di frenare l'avanzata di Lewis Hamilton. Dopodiché, diciamo che nonostante tutto, il britannico sembrava in grado di poter portare a casa il Gran Premio, che gli avrebbe anche garantito l'ottavo titolo mondiale. Questo sarebbe stato un record assoluto, visto che lui al momento condivide il record di titoli mondiali, sono 7, così come Michael Schumacher. In realtà, come detto, il veleno sulla coda, incidente nel finale del pilota canadese d'origine iraniana Latifi della Williams, che finisce fuori pista. Lì entra la safety car. Nel regime di safety car ovviamente tutte le monoposto devono rallentare l'andatura, questo ricompatta tutto il gruppo. Lì Verstappen decide di cambiare ancora una volta le gomme per presentarsi poi al rush finale con le gomme nuove. Allora vogliamo ascoltare proprio come è andato praticamente l'ultimo giro del mondiale di Formula 1, con Hamilton primo, Verstappen alle sue spalle con le gomme nuove, e nel momento in cui la safety car esce di scena, ascoltiamo.
We're going to have one lap of racing to decide the championship in 2021. Hamilton has the advantage, Verstappen has the faster, fresher tires, and we have got 3.2 miles of racing action all the way to the checkered flag as the crowd roar the drivers on to the final lap of this race, and Verstappen sets after Hamilton. Is it going to be a first world championship for Verstappen? Is it going to be an eighth world championship for Lewis Hamilton? Hamilton sees him coming. It's a late lunge by Verstappen, who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back. This race that started with controversy is ending with controversy.
No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right.
Here comes Lewis Hamilton, though, down the back straight. He's got a slipstream. He almost touches Verstappen. They almost make contact into turn 9. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. forgotten of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula One in 2021. It comes down to this, and at this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Lewis Hamilton finishes in second place after leading for so long.
Oh my Lord, Max! Oh my
God! Yes! Yes! Oh my God! Yes!
Valeva la pena soltanto ascoltare questo per le urla belluine di incredibile soddisfazione, visto che non se l'aspettava nessuno un finale così intenso.
E tra l'altro in mezzo abbiamo sentito in questo estratto della telecronaca del canale ufficiale della Formula 1 anche le parole, anche lì molto accalorate, del patron della Mercedes, Toto Wolff, che diceva che tutto ciò non era giusto, non era corretto, faceva riferimento appunto a due dei cavilli regolamentari in base ai quali la Mercedes ha presentato reclamo. Entrambi sono stati i reclami della Mercedes respinti. Uno dei due in realtà sembra relativamente fondato, e cioè una delle regole del cosiddetto regime di safety car, cioè nel momento in cui c'è la macchina davanti a tutte le monoposto, è che le posizioni non possono essere mutate in nessun modo. Tu sei secondo, devi rimanere secondo; se sei terzo, devi rimanere terzo. Lì Hamilton che cosa ha fatto? Ha rallentato talmente tanto la sua andatura da obbligare a un certo punto Verstappen a sorpassarlo, se anche soltanto con l'alettone. Hamilton lo ha fatto per due motivi: primo, per togliere a Verstappen il vantaggio della scia. Se entrambi andiamo a 200 km all'ora, poi nel momento in cui possiamo dare entrambi i gas è più facile superarmi piuttosto che partire praticamente in surplus. L'altra questione è relativa al fatto appunto che voleva cercare di trarre in inganno Verstappen. Forse ci sarebbe anche riuscito, ma lì per lì la commissione di gara non se l'è sentita di togliere a Verstappen il titolo mondiale. Bisognerà vedere se ci saranno
per
poi
una zecca carbugliata,
se, esatto, insomma, se ci proveranno poi i tribunali, se dopo questa conclusione del Gran Premio che davvero ha monopolizzato l'interesse mondiale sulla Formula 1. Noi abbiamo chiesto al riguardo anche il reso conto e l'opinione al giornalista esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi.
Il finale è stato lo specchio di quello che è stato tutto il campionato, no? Un campionato caratterizzato da grandissime sorprese. Hamilton ha guidato il Gran Premio dal via, è sorpreso Max Verstappen. Tutti si aspettavano che con le gomme più tenere Max potesse andare in testa. L'attenzione era alla vigilia focalizzata su quanto sarebbero durate le gomme di Max. Invece c'è il primo colpo di scena appunto con Hamilton, che si è trovato al comando. Hamilton ha guidato praticamente, tranne i 4-5 giri che si è ritrovato dietro Perez, tutto il Gran Premio, ma lo ha perso, e ha perso il mondiale. Momento decisivo quando a 53esimo giro è entrata la safety car per l'incidente di Latifi, e in quel caso lì Verstappen, giocandosi tutto per tutto, è tornato in box a montare un treno di gomme soffici, nella speranza che potesse ripartire il campionato, mentre Hamilton ha deciso di stare in pista. Secondo me, qui siamo pareri contrastanti anche nel nostro stesso giornale, secondo me è stato un errore grave, che è vero che avrebbe ceduto momentaneamente il comando all'avversario, ma Hamilton poi si sarebbe trovato in pista nelle condizioni in cui poi si è ritrovato invece Verstappen, cioè con delle gomme più fresche e in grado di attaccarlo. L'unica speranza per avere il campionato del mondo, vincere il Gran Premio, per Hamilton sarebbe stato che la safety car non fosse rientrata fino alla bandiera a scacchi. Purtroppo per lui invece è successo che appunto un giro prima questo è successo, ed è ovviamente attaccato pesantemente da Max, no? Che l'ha passato subito senza poi avere la possibilità di rimettersi davanti. Che cosa è successo nel dopogara? È stato un dopogara altrettanto, diciamo, rocambolesco, così insomma, quantomeno caldo, come è stato il Gran Premio, come è stata tutta la stagione.
Beh, intanto è successo che la Mercedes ha presentato ben due reclami per dei cavilli regolamentari che adesso non so se riusciremo a sintetizzare per renderli comprensibili e digeribili per i nostri ascoltatori, però ti chiedo intanto quanto fossero basate le lamentele della Mercedes e perché in tutto questo non si parla proprio del primissimo confronto in pista tra i due, quando Verstappen ha superato Hamilton praticamente urtandolo, spingendolo fuori di pista, tagliando abbastanza chiaramente una curva. Perché su quello si discute poco, Andrea?
Quello se ormai è stato superato poi dagli eventi della gara. Lì secondo me andava spinto Hamilton a restituire la posizione a Verstappen. Verstappen è vero, l'ho accompagnato tra virgolette fuori, ma non ha fatto nulla di strano, nulla di anomalo, ed Hamilton ha tagliato platealmente la curva ritrovandosi con un buon vantaggio. Poi ha rallentato facendosi avvicinare da Verstappen, ma senza concedergli la possibilità in realtà di ripetere il sorpasso. Quindi lì secondo me è stata una mancanza, la prima mancanza della direzione gara. La seconda mancanza, che ha dato vita secondo me al reclamo più importante, quello più fondato, è avvenuto nel momento in cui si è deciso di togliere la safety car. In un primo momento si è deciso che i doppiati non potevano risuperare la safety car e quindi rilegnarsi in coda al gruppo. Poi questo è stato consentito, ma in realtà l'hanno fatto soltanto i 5 piloti che erano tra Hamilton e Verstappen. Questo ha dato modo alla Mercedes di fare il reclamo, che poi è stato rigettato dai commissari. Perché? Perché in realtà il direttore di gara ha, come dire, abbastanza libertà di movimento, di decisione sul comportamento della safety car. Ha ritenuto che ci fossero le condizioni per almeno far correre l'ultimo Gran Premio. Immaginate che brutto un mondiale che finisce sotto in regime di safety car, no? E quindi è stato rigettato questo primo ricorso. L'altro, un pochettino più di dettaglio, dovuto al fatto che Hamilton ha frenato pesantemente perché voleva ovviamente dare la scia a Verstappen in un rettilineo, quindi ha rallentato molto la ripartenza dopo la safety car e ha cercato un po' di far cadere nel tranello Verstappen, ovvero di far superare. Per regolamento chi segue non può mettere il proprio muto davanti. Impercettibilmente è capitato che Verstappen mettesse il muto davanti, ma Mercedes ovviamente ha fatto reclamo anche su questo e ha perso anche questo. Però si andrà probabilmente alla Corte d'Appello Internazionale, proprio perché in queste ore ha manifestato la Mercedes l'intenzione di fare appello. Decideranno poi i suoi avvocati farlo o meno. Ed è un peccato, se vogliamo, un peccato che un mondiale così bello, anche se molto spigoloso in alcuni tratti e polemico, sia finito come nessuno voleva che finisse, cioè nelle aule del tribunale. Se davvero appunto la Mercedes deciderà di appellarsi a Parigi, il mondiale resterà sub iudice fino a quella data.
In attesa di conoscere gli sviluppi di questa situazione, siamo comunque obbligati a commentare quello che abbiamo visto fino adesso, cioè il primo titolo mondiale di Max Verstappen, Lewis Hamilton che nonostante gli ultimi due mesi da campionissimo non riesce a ottenere l'ottavo titolo mondiale che gli avrebbe consentito di staccare Michael Schumacher. E quindi ti chiedo se per te questo può rappresentare un cambio della guardia, un passaggio del testimone, oppure se Hamilton ritroverà la forza e la voglia di puntare al titolo mondiale per riscrivere la storia dell'automobilismo.
Io credo che Hamilton abbia talento tale e voglia, capacità di riprendersi lo scettro. Altrettanto vedo Verstappen in ascesa, quindi li vedo protagonisti dei prossimi duelli, ma questo a livello personale. Poi, come si sa, in Formula 1 conta tanto la macchina. L'anno prossimo le macchine saranno completamente diverse, quindi non escludo che i rapporti di forza possano cambiare, che possa esserci magari, e questo ce lo vorremmo tutti, una Ferrari vincente, perché chiaramente ripartendo completamente da zero si chiude un'era che nessuno immaginava finisse con un successo della Red Bull. Tutti immaginavamo che con il regolamento congelato e il budget cap si potesse concludere con un altro successo di Hamilton. Questo doveva essere nelle intenzioni un proseguimento della stagione 2020, no? Visto anche la situazione del Covid. Invece è stata bravissima la Red Bull, quindi merito alla Red Bull di essere tornata ai livelli che ci aveva abituato ai tempi di Sebastian Vettel, di Mark Webber, no? Quando vinceva il Mondiale d'Africa ancora con i motori aspirati. E questo è merito sicuramente del genio di Adrian Newey, ma non dobbiamo dimenticare anche la capacità di reazione della Honda. La Honda che era stata sbeffeggiata nei primi anni del rientro 2015-2016, anni bui prestissimi, con Alonso che girava il coltello nella piaga, sono riusciti con uno scatto, da quando hanno sposato il progetto Red Bull, sono riusciti a fornire dei motori competitivi, dei motori con i cavalli sufficienti per contrastare la Mercedes, e quest'anno hanno fatto veramente un capolavoro. Peccato che si ritirino, ma insomma i loro motori continueranno a correre sotto un altro nome, costruiti direttamente dalla Red Bull, e io mi auguro che siano altrettanto competitivi, perché ovviamente tutti noi speriamo che anche il prossimo campionato del mondo possa finire all'ultima gara con un grande duello, magari con la Ferrari protagonista. Ecco.
Ma Dario, in realtà la Gazzetta, per esempio, titola a proposito di questi reclami, chiaramente, come hai detto tu, che le due proteste della Mercedes subito dopo sono state respinte, cosa che è abbastanza naturale visto che è praticamente impossibile che per motivi del genere un campione del mondo venga tenuto in stand-by. Però in realtà si dice che ci sarà un altro ricorso proprio sulla gestione dei doppiati con safety car. Però anche in questo caso potrebbero esserci, da quel che si dice, delle sorprese da qui in avanti?
Allora, come detto, almeno uno dei due reclami sembra essere, a termini di regolamento, fondato. Poi bisognerà vedere se il tribunale se la sentirà di ribaltare quello che è stato l'esito, il verdetto della pista e del mondiale, soprattutto dato il clamore che ha suscitato questo successo di Max Verstappen contro ogni pronostico, dato l'andamento della gara, se vogliamo anche dato lo stato di forma, se così possiamo dire, delle due monoposto nell'ultimo mese e mezzo, con la Mercedes superiore alla Red Bull, considerando, come detto, che c'è in ballo anche il titolo virtuale, ma sicuramente sentito da Hamilton, di pilota più vincente di sempre.
E allora, in attesa dell'appello della Mercedes, se lo farà e come andrà a finire, noi facciamo i nostri complimenti, le nostre congratulazioni a Max Verstappen, il primo pilota olandese a diventare campione del mondo. Noi siamo arrivati alle 9:55, Dario. Facciamo uno sguardo, lasciando da parte i motori, alla Serie B, un campionato molto avvincente.
Sì, soprattutto per il Como, che esatto. Andrà a vincere a Vicenza per 1-0 con gol di Vignali dopo 10 minuti.
Tu lo dici, non io.
Io lo dico, certo. È stata una vittoria esterna anche per il Brescia, che si è imposta a Ferrara 2-0 sulla SPAL. Vittoria anche per il Benevento, con lo stesso punteggio 2-2-0, e doppietta di Gianluca Lapadula, andata a vincere a Terni contro la Ternana. Sorprendente anche nelle dimensioni la vittoria esterna dell'Alessandria per 4-0 a Reggio Calabria contro la Regina. Per il resto, nelle altre gare, 1-1 tra Parma e Perugia, il Pisa si è aggiudicato il big match vincendo per 1-0 in casa contro il Lecce, ha deciso Sibilli al 12° del secondo tempo. Vittoria interna del Monza sul Frosinone in rimonta, il Frosinone era avanti 2-0 fino a 20 minuti dal termine, i Brianzoli sono portati a casa tutti e tre i punti, il Cittadella ha superato l'Ascoli per 2-0, la Cremonese ha battuto il Crotone per 3-2, pareggio che probabilmente in ottica salvezza può deludere entrambi, 1-1 tra Pordenone e Cosenza. In classifica guida il Pisa a quota 35, poi Brescia 33, Lecce 31, così come il Benevento e il Monza, poi Cremonese 29, Cittadella 28, Perugia, Ascoli 26 punti, Frosinone 25, Como 24, Ternana e Regina 22, SPAL 20 punti, così come il Parma. L'Alessandria scavalca il Cosenza, 17 punti per i piemontesi, 16 per i calabresi. In coda adesso sarebbero retrocesse in Serie C, e tutto lascia intendere che probabilmente lo saranno anche al termine del campionato. Crotone con 8 punti, così come il Pordenone, chiude il Vicenza a quota 7.
Allora, sia segnato agli atti che sono orgoglioso di te per come pronunci Como, questa O chiusa che fa di te un vero lombard. Ah, per chi è in ascolto, non è Como, è Como. Ecco. Sottolineiamo
Infatti
proprio
come
Cuba.
Se ci avesse proprio una cosina che vi impedisce le labbra di aprirsi.
Esattamente.
Infatti Como.
La cupezza delle valli comasche. Dario, invece, negli ultimi due minuti diamo anche un'occhiata alla A-League, insomma, il campionato australiano. Anch'esso ha qualcosa da dirci.
Dunque, ieri nel posticipo della quarta giornata i Central Coast Mariners hanno battuto il Sydney FC per 2-0 con lo stesso punteggio. MacArthur FC aveva battuto i Western Sydney Wanderers nella giornata di sabato prendendosi il primo posto in classifica. Melbourne Victory che si sono andati a vincere ad Adelaide 2-1 contro i Reds, vittoria del Western United per 1-0 sul Brisbane Roar, 4-0 del Newcastle Jets contro il Wellington Phoenix per una classifica che recita MacArthur FC 10 punti, poi Melbourne Victory e Western United a quota 9, Melbourne City a 7, Central Coast Mariners a 6, Newcastle Jets 5 punti, così come i Western Sydney Wanderers, 4 punti per Perth Glory e Wellington Phoenix, 3 punti per l'Adelaide United, 2 per il Sydney FC, chiude la classifica il Brisbane Roar a quota 1 punto.
E non benissimo l'inizio di campionato del Brisbane Roar, ma stesso si può dire anche del Sydney FC. Insomma, un po' una caratteristica forse della A-League, squadre che non riescono a tenere il loro livello per anni di fila. Insomma, è difficile parlare di dinastie per quanto riguarda il calcio australiano. È tutto per lo sport di oggi o hai qualche breaking news da raccontarci,
cioè,
all'ultimo
io so
istante?
Che tu vuoi sapere da me se Djokovic viene o no.
Sì,
lo
dai,
so,
dimmelo.
No.
Djokovic viene.
Ma ancora non si sa. Ancora non si sa. Quel che sappiamo è che Pierre Hubert, ex vincitore del titolo di doppio.
Già so che non mi interessa questa notizia.
No, che lui non verrà perché non ha ottenuto l'esenzione. Non è stato vaccinato e non ha ottenuto l'esenzione. Nel suo caso evidentemente ci sono molti meno interessi in ballo, quindi la notizia è trapelata. Il francese non verrà. Su Djokovic ancora non è dato sapere.
E quando manca veramente poco agli Australian Open e alla stagione tennistica in Australia, ma di tutto ciò avremo tempo di parlare in altre occasioni. Per adesso è tutto, un saluto da Carlo Reglia e Dario Castaldo, ci risentiamo domani dalle 8 alle 10.
Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.